Amiche e amici dello Sfogliato Prolato, benvenuti alla decima puntata dello season 2024 di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata insieme a me Giovanni Ganci ci sono Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi e Giorgio Prudotto. Eccomi qua, mi sono ripreso dalle fatiche del draft, non è stato assolutamente facile, ma ce l'abbiamo fatta e quindi rieccomi alla conduzione, ringraziando Mauro per aver sopperito in maniera più che egregia alla mia assenza. Grazie.
Troppo buono.
È così. Un saluto a tutti, benvenuti, bentornati, ben fatti così e siamo qua. Successo praticamente niente nell'ultima settimana e quindi noi così ci possiamo permettere una puntata filosofica che ci piace tanto. Lo facciamo grazie ad una lunga domanda che Golden Boy Lepre ci ha fatto sulla nostra chat di Telegram, l'abbiamo un po' elaborata e tramutata in un punto di discussione, quindi la maggior parte, diciamo l'argomento principe, se non praticamente unico, della puntata, anzi l'abbiamo diviso in due argomenti, ce li offre e lo ringraziamo il nostro amico. Allora, dai, iniziamo subito, quando parlate vi presentate, dai, così almeno teniamo ritmo. Considerando la crescita del passing game degli ultimi 15-20 anni, mi sono chiesto, il nostro amico si è chiesto, perché a differenza dei QB, quindi mettiamo da parte quarterback, gli all-time leader per quanto riguarda le yard e i touchdown ricevuti sono tutti di almeno una generazione fa. A memoria lui non crede ci sia qualcuno draftato dopo il 2010, forse anche 2005 nei primi 10 posti. Lui ci fa già delle ipotesi, lo ringraziamo, così ci aiuta nel ragionamento. Differenza di qualità talento tra i vari Rice e Moss ad esempio e i giocatori attuali o comunque più recenti. Gli attacchi, anche se più pass oriented rispetto al passato, dividono il carico su più ricevitori rispetto a prima, dove c'era magari soltanto la star come ricevitore di punta. Le difese utilizzano sempre maggiori zone defense e le cover 2 o cover 4 con maggiore frequenza, limitando un po' i big play e quindi l'accumulo più veloce di yard. È diminuita la differenza di qualità talento tra ricevitori e defensive back, la carriera dei ricevitori di alto livello dura di meno rispetto al passato. Allora, io sono andato a un po' a vedere questa classifica delle yard ricevute. Jerry Rice 22.900, secondo Larry Fitzgerald che si è fermato a 17.500, Terrell Owens 16.000, facciamo Randy Moss quarto 15.300, quinto Isaac Bruce 15.200. Il primo in attività è Julio Jones, sedicesimo, con 13.700 yard, quindi a 9.000 da Jerry Rice, e Julio Jones è in attività ormai da 12-13 anni. 23esimo DeAndre Hopkins, 12.355, anche lui 11 anni di attività. Poi Mike Evans 11.600, Travis Kelce 11.300, Davante Adams 11.700, Keenan Allen 11.500. Insomma, facendo un po' di conti, Tarek Hill e Stephon Diggs potrebbero essere dei teorici papabili per le posizioni alte, se non che hanno già 30 anni, quindi diciamo con pochi anni ancora di carriera vera disponibile. Justin Jefferson, giusto per prenderne uno giovane, è a 6.000 yard in 4 anni, diciamo che se continuasse così potrebbe arrivare probabilmente a un 15.000, ecco, ma niente a che vedere con il 11 di Rice. E quindi dai, il nostro amico ci dà già degli spunti. Vediamo qual è il vostro pensiero a riguardo.
Bravo Mattia, tocca a te.
No, non so perché mi vogliate tirare sotto il bus, ma me lo prendo volentieri il bus. Devo dire, vabbè, la prima cosa che salta in mente guardando Rice è la longevità. Una longevità senza senso perché ha giocato dal 85 al 2004 e credo che di stagioni ne abbia perse solo una per infortunio in cui, sì, il 97 ha giocato solo una partita, le altre le ha prevalentemente, sì, tranne l'87 in cui ne ha salate 4. Ma le ha praticamente giocate tutte da 3 stagioni per intero, e questo sicuramente aiuta. Perché poi, guardando i numeri, sì, ci sono stagioni fuori di testa. C'è quella da 1848 yard, ce ne sono 3 sopra i 1500, una 1499, cioè i numeri ci sono. Però se pensiamo, per esempio, a Julio Jones, oppure anche Antonio Brown, prima che diventasse un giornalista sportivo, anche loro hanno inanellato stagioni da 1400-1500 yard senza problemi, però le stagioni erano 6. Perciò il record di Rice è, penso, contesto perfetto, perché era in un attacco in cui poteva farlo. Aveva il quarterback giusto per lui, il sistema di gioco giusto per lui, un talento che, insomma, no, certi record. Perché poi qua si tende sempre a inquinare tutto con recency bias, però il talento di Rice non può essere messo in discussione. Se ha tutti questi record è perché è probabilmente il miglior ricevitore di sempre, anche se magari uno potrebbe dirmi che forse ritiene più talentuoso atleticamente Randy Moss. Però comunque lui ha avuto la consistenza e anche il carattere per farlo, che Moss, non voglio dire che sia stato un piantagrane, però aveva comunque un carattere un attimino più impegnativo, e questo l'ha portato ad essere tradato, essere scaricato dai Patriots dopo 3 anni, perché comunque c'erano dispute contrattuali, essere tagliato dai Vikings dopo la trade. Sono successe cose che gli hanno comunque accorciato la carriera, perché Moss, che è quinto all-time per yard, quarto all-time per yard ricevute, ha giocato solo tra virgolette per 14 anni, cioè 15 stagioni. Idem tra Lowens, che il discorso può essere applicato molto simile a quello di Moss, caratterialmente impegnativo, il suo carattere ha comportato trade e una mancata stabilità, e nel momento in cui comunque non è che siano tutti come Tyreek Hill, che lo sposti da Kansas City a Miami, la produzione rimane quella, anzi migliora. È anche difficile per un giocatore adattarsi al volo in un sistema di gioco diverso. Certo, dammi 20 target a partita, magari le yard le faccio, ma è comunque difficile. Il secondo è forse quello più interessante, è quello che ha avuto la possibilità più concreta di battere Rice, ed è Larry Fitzgerald, che è arrivato tra virgolette solo a 5.000 yard di distanza. E dico solo perché,
Solo, ovviamente.
esatto, solo perché il problema di Fitzgerald è stata la sua fedeltà ostinata. Perché fra 2012 e 2014 non è mai andato oltre le 1000 yard. In quegli anni giocava ai Cardinals con John Skelton come quarterback. Erano anni in cui gli si riesco a recuperare. I Cardinals under center c'erano veramente Pattume, Skelton, Kolb, Ryan Lidley. E poi nel 2013 chi è che c'aveva? Palmer, ma non era ancora il Palmer quello del 2015. Perciò ha buttato via anni abbastanza di prime, perché parliamo degli anni dal 29 ai 31, giocati in una squadra in cui non c'era nessuno che la sapesse lanciare. Infatti viene abbastanza lecito chiedersi cosa sarebbe successo se Fitz avesse. Non ho giocato obbligatoriamente per i Patriots, perché ai tempi erano i Patriots, i Chiefs del momento, quelli che buttano il giocatore X a caso e inizia a produrre. Però fosse stato un attimo più egoista e meno fedele, probabilmente non dico che sarebbe arrivato a 22.000, quasi 23.000 yard come Rice, però 20.000 avrebbe fatte molto, molto, molto probabilmente. È difficile trovare una risposta universale, una regola, perché sì, effettivamente è controintuitivo che nel momento in cui c'è stata l'esplosione del gioco aereo, i record restano sempre più imbattibili, nessuno si avvicina, però noto che sempre più giocatori si ritirano presto, perché comunque abbiamo l'esempio di Megatron, abbiamo Julio Jones che purtroppo gli infortuni, perché ha giocato tutta la carriera rotto, l'hanno distrutto. Odell Beckham è un caso simile a Justin Jefferson, toccandosi ovunque, facendo gli scongiuri, e lo dico seriamente Ale, perché era partito con dei numeri che ci lasciavano pensare che sì, poteva essere veramente quello che batteva il record di Rice, con stagioni da 1500 yard, messe insieme con la naturalezza con cui vado in bagno. Però Jefferson al momento è quello che sembra essere prescelto, ma uno bisogna vedere se è disposto a giocare come Rice fino a 42 anni, perché Rice ha giocato fino a 42 anni e a ottimi livelli, perché a 40 anni ha ricevuto 1200 yard, a 41 369, perciò non è che fosse in campo come Jay Cutler su Wildcat con le mani sui fianchi e a guardare gli altri, contribuiva ed era parte attiva di squadre come nel caso dei Raiders, sono arrivati al Super Bowl ed era a 40 anni la seconda o prima opzione di una squadra da Super Bowl, perciò la longevità di Rice è irreplicabile. Adesso devo recuperare domande che ovviamente sono andato off topic, ma da un punto di vista
Sei andato
schematico,
talmente
no, ma
off topic che io mi chiedo perché diavolo sei andato a ricordarmi Jay Cutler con le mani sui fianchi. C'era proprio bisogno.
sinceramente,
Lo
quando
fa
parliamo di
sempre, lo fa sempre, bastardo.
no, no,
Sei
no,
cattivo, sei.
no,
Sei. Ecco, adesso mi sono depresso.
quando parliamo di giocate generazionali, pensiamo solo del Beckham che fa la catch dietro la testa, oppure
Quando parliamo di giocatori generazionali, non parliamo di Jay Cutler.
no, no, ma giocate, oppure i touchdown, quello fatto dai Cardinals all'ultimo contro i Vikings, giocata generazionale pure quella che ne ha lasciati fuori dai playoff. Però sinceramente un debosciato come Cutler in campo con le mani sui fianchi, che poi è ovvio che non è che vai a bloccare, ma
Ma
almeno
non parlarne più.
fai jogging sul posto, fai schifo, fai qualcosa. Quella è una giocata rimasta dentro. Però
10 milioni gli abbiamo dato quella. 10 milioni.
non aveva fatto schifo tutto
Vabbè.
l'anno.
Fa qualcosa da giocatore di football, semi-cheat, semi-cheat.
Semi-cheat.
No, ma il discorso è più che le
Però
domande. Lui ci chiede il motivo per il quale questi record non verranno più battuti, cioè il nostro parere a riguardo.
beh, anche per l'esplosione del receiver 2, perché di questo abbiamo parlato soprattutto in sede di free agency, che adesso non c'è più il receiver 1, l'alfa, quello che il sole sistema eliocentrico che si prende 180 target. Sì, c'è, ma ogni, per esempio, Tyreek Hill c'è un Jalen Waddle, e da una parte serve un Waddle perché gli toglie attenzione se lo triplichi letteralmente. Dall'altra, comunque, non puoi dare tre target a partita a Waddle, devi tagliene almeno 7-8 perché il talento per fare la differenza ce l'ha. Penso che ci sia sempre meno squadre interessate in regular season a dare, salvo siano squadre che la cui competitività dipende esclusivamente dal ricevitore in questione, però sono meno incentivate le squadre a dare tutti questi target a un giocatore. Perché, per esempio, penso a Belichick, il cui obiettivo era sempre togliere dall'equazione il miglior giocatore della squadra avversaria. Secondo me, siamo arrivati a un punto in cui sempre meno gente è disposta a farsi battere dal receiver 1 di una squadra. Poi c'è chi, come Jefferson, Hill, Chase, per quanto tu sia pronto, non sei mai pronto a sufficienza. Però c'è anche da dire che Jefferson ha comunque giocato un paio d'anni con Thielen, che era ancora un ricevitore più che rispettabile. Chase, c'è cioè Higgins, Hill, c'è cioè Waddle, perciò diciamo che adesso si distribuiscono meglio i target. Poi è ovvio che ci siano comunque ricevitori che ne comandano almeno 10 o 12 a partita. Però credo che uno come Rice, che comunque doveva, non potevano, cioè gli davano tanti target, ma con il gioco di corse che aveva San Francisco non potevi ignorare le corse, se no ti batteva tranquillamente con Roger Craig. Poi è ovvio che non sia solo quello, è difficile trovare una risposta univoca. Ma
Guarda, stavo riflettendo sul discorso che hai fatto sul receiver 2. Sì, ok. Allora, secondo me la cosa curiosa di questi record all time è che sono, cioè, i record di receiving yard, touchdown yard, appartengono a un giocatore che ha militato in un'epoca in cui l'NFL non era quella di adesso. No, non c'erano le regole, non c'era la PES Happy League, non c'era prima passi, dopo pensi al resto, non c'era nulla di tutto ciò. Era una lega, quando va bene, molto più equilibrata, quando va male, in cui il running game aveva un peso importante. Ciò nonostante, tu vai a vedere la classifica ogni epoca e i nomi che trovi sono nomi che appartengono al passato. Cioè, i primi giocatori contemporanei sono quelli attivi. Ed è un po' curioso questo. Infatti mi ha fatto riflettere il discorso che hai fatto sul receiver 2. In realtà non è poi così vero che una volta non c'erano i receiver 2. Cioè, c'erano le coppie c'erano. Ora, io non vado a scomodare i Mark Brothers, che nel mio cuore hanno un posto speciale, ce l'avranno sempre. Però...
Beh, Randy Moss.
Randy Moss e Chris Card. Rod Smith e McCaffrey padre. Cioè... Il wide receiver 2 c'era anche allora. È vero che il gioco di adesso, pur essendo molto più basato sul passaggio, porta probabilmente a spezzettare molto di più il gioco e a dare meno opportunità alla bocca da fuoco unica. Poi una delle domande, una delle ipotesi che faceva Golden Boy, il nostro amico, era la differenza anche la differenza di qualità talento tra ricevitori e defensive back. Anche lì io non credo che ci sia una colossale differenza di talento tra i defensive back di una volta e i defensive back di adesso. Io credo che i defensive back di una volta e i defensive back di adesso giocano in pratica due sport diversi, perché le regole sono state stravolte, sono state cambiate. Quello che una volta un difensore poteva fare adesso gli può valere la radiazione a vita da qualsiasi stadio, per cui è veramente difficile comparare soprattutto i difensori di una volta con i difensori di adesso. Però è vera la nozione, quella che dicevi te, del ricevitore 2. Allora io credo che ci sia molto più, nonostante si passi molto di più e quindi di conseguenza si riceva molto di più, c'è anche molto più frazionamento dei target. Con tutto che, e lascio la parola agli altri, io appoggio la prima cosa che hai detto, cioè le longevità delle carriere di una volta non ci sono più. E riprendo un nome che hai fatto così en passant, perché guardando la classifica ogni epoca, sì, giusto Jerry Rice, sì, giusto Fitzgerald, tutto quello che abbiamo detto, ma un Calvin Johnson che ha giocato solo 9 anni e in 9 anni ha messo insieme 11.000 yard, forse poteva essere un buon indiziato per arrivare molto vicino a Jerry Rice. Così non è stato, nel suo caso non sono stati gli infortuni, è lui che si è rotto le balle di giocare a Detroit, gli ha detto vabbè, scusatemi, anche ciao. Però cioè, ragazzi, guardando i giocatori contemporanei, chi è? Come è stato detto? Cioè, i nomi che mi vengono sono Mike Evans, che sta facendo una carriera mostruosa, fa 1.000 yard ogni anno e tutto quanto, però è 11.000 e ha la sua tenera età anche lui. C'è anche il fatto dei cambi di squadra che una volta magari non avvenivano. Rice ha giocato praticamente tutta la carriera a San Francisco, Emmitt Smith ha giocato praticamente tutta la carriera a Dallas. Una volta non c'erano questi cambi. Davante Adams non è messo male nella classifica, nel senso che ne ha 10.000, povero Stella, cioè, facciamo le giuste proporzioni. Però chi lo sa, avesse continuato sempre già altri anni a giocare come quarterback come Aaron Rodgers, magari avrebbe avanzato. Invece la sua carriera ha preso una direzione diversa, è andata così. Però fondamentalmente le carriere di una volta non si vedono più.
A me il dato che ha colpito è quando mi sono messo a paragonare i target e le ricezioni nelle stagioni migliori di alcuni di questi in testa alla classifica. E ho visto che tutti, pieno male, variano tra i 170 e i 205 target, e le ricezioni più o meno tra le 120 e le 145 di cap che è stato il massimo, se no c'era Julio Jones 136. Quindi più o meno hanno fatto nelle stagioni migliori i target che era previsti che facessero sia nel passato che nel presente. Quindi mi verrebbe a dire che vero che magari all'epoca si puntava, cioè,
Giorgio,
un pochino più su wide receiver 1.
Giorgio, stai dicendo che comunque sì, le palle che gli lanciavano numericamente sono simili a quelle che lanciano adesso ad un ricevitore.
Io ho analizzato solo la loro stagione migliore.
Sì,
però,
no,
insomma,
no, no, voglio dire, va bene.
Mi
è
sembra
per dire,
un campione.
Non è che avevano sì, tipo 200 target,
esatto,
stagione migliore,
bravo,
e adesso siamo a 80, ecco, scusa, era solo,
esatto,
per dire.
Esatto, e quindi ti viene da dire, anzi addirittura
quindi,
quello
quindi
che
la teoria del frazionamento regge sul dato, in sostanza.
Secondo me alla fin fine è che bene o male è la vale di più la longevità delle carriere, secondo me, è quello l'aspetto maggiore. E, lo
e una
spostare,
volta giocavano anche meno partite.
Giocavano anche meno partite, vero, anche quello. Diciamo che Jerry Rice ha avuto la fortuna di giocare una squadretta non male con dei quarterback decenti, e quello può aiutare, mettiamola così. Però, insomma, non è che gli altri giocassero con dei brocchi. Un dato che mi fa piacere e sorridere, io pensavo che Kelsey fosse vicino al ritiro. Invece, vedendo le ultime interviste, l'ho visto bello ringalluzzito col rinnovo del contratto, forse ha fatto un pensierino e si è fatto due conti. Perché se lui facesse gli stessi anni di Tony Gonzalez, che come tight end è in vetta a ogni classifica, con, ora li vado a guardare un attimo,
15.000.
Grazie mille.
15.127.
Perfetto. Lo supererebbe. Perché arriverebbe a una proiezione addirittura di, fatto due conti della serva, 18.000. Se facesse gli stessi anni, che vuol dire 6 anni in più, che non sono pochi, sappiamo essere tantissimi, però con Holmes, che insomma ti viene da pensare, e mi è venuta la curiosità di pensare, ma non è che questo, se fatto due conti, ha detto posso diventare veramente il tight end con più yard ricevute della storia? Non credo, perché sinceramente Gonzalez anche a fine carriera lo vedevo veramente molto tonico, e Kelsey invece lo vedo un pochino più, chiamiamolo, appesantito, mettiamola così, nonostante sia fortissimo e tutto quello che vuoi, però
game, George, championship game, championship game, anche io lo vedevo pesante, però tonico.
Ma voi, aspetta, di Hamilton, che sai che tu lo devi dire una volta puntata. Ah, no, non lo dici?
Se l'avessero preso i Vikings.
Veramente, infatti, cioè, è una condanna. Spero di trovare un Hall of Famer a breve, perché sennò non sei fuori questa storia.
E quindi no, siccome sui ricevitori la strada è molto, molto lunga e non vedo nessuno, forse che neanche ne abbia la voglia, come se quella distanza sia così lontana che spinga tutti a dire ma intanto non ci arriverò mai, per arrivare a essere il secondo sto bene, i soldi li ho fatti, mi ritiro. E sono curioso invece di vedere se Kelsey il pensierino l'ha fatto, è solo una mia illazione.
Ale, manchi solo te, dai.
Ragazzi,
non vale, non rispondo.
Sono d'accordo con tutti, dice ora.
No, è un tema interessante. Io credo che proprio l'unicità di una carriera così lunga comprometta un pochino ogni ragionamento, perché ne abbiamo visti tanti, tantissimi di talentuosi, e possiamo ragionare sulla testa calda, possiamo ragionare su quello che volete, e io, se volete, metto un altro carico. Cioè, una carriera come quella di Jerry Rice, in tempi in cui c'erano, è vero che si passava meno, ma erano più permissivi i placcaggi contro i ricevitori, e con più permissivi...
Più permissivi è la cosa più democristiana che tu potevi dire in questa trasmissione.
Poi chiamatemi De Mita d'ora in poi. No, veramente erano qualcosa di veramente diverso da quello che si vede adesso, e lui, nonostante questo, ha giocato per 20 anni. è vero, quindi non era pass happy come adesso, era peraltro molto più punitiva. E quindi come mai? Come mai uno è durato così tanto? Mauro dice, ha ripetuto più volte, che adesso non si dura così tanto. Eppure adesso in teoria ci sarebbe di tutto per avere una carriera così lunga. Perché? Perché è migliorata la scienza medica, perché si colpisce meno forte, perché è anche più divertente, si ricevono molti palloni. Probabilmente la pancia è un pochino più piena, nel senso che un Jerry Rice non ha guadagnato in carriera quello che adesso probabilmente guadagna in 3 anni certi giocatori quando firma.
Ma anche in uno.
Sì, devo andare a vedere, che cioè, mi diverto sempre andare a vedere quei siti. E quello, sai, quello può influire molto, perché un Emmitt Smith probabilmente, al netto di voler fare i record a tutti i costi, se avesse guadagnato quello che guadagnavano, che guadagnano anzi i ricevitori adesso, magari si sarebbe ritirato un filino prima di prendere tutte le botte che ha preso. Io credo che sia da aggiungere quello come discriminante sul fatto che non si va più a giocare così tanto, perché secondo me adesso ci sarebbe tutto per fare i Tom Brady della situazione, ovvero giocare finché si scampa quasi, in sostanza, perché obiettivamente è diventato un pelino, dico un pelino perché è sempre violentissimo, cioè sempre uno sport estremamente tosto da giocare, quindi alla fine ci si stanca di giocarlo ad altissimo livello. Eppure i casi di carriere lunghissime sono più facili da trovare per certi ruoli del passato. Anche se quando
Ale, detto... Secondo te c'era meno consapevolezza dei danni fisici che avrebbero
sicuro,
avuto
sicuro.
All'epoca? Sicuro. E quindi c'è, nel senso, per loro era normale, la loro vita, avevano giocato tutto il tempo, una passione incredibile, continua a giocare perché finché il fisico me lo permette continua a giocare. E non penso nemmeno che magari a 50 anni ho bisogno della protesi all'anca o zoppico tutta la vita.
Ma non è che tutti quanti hanno fatto
20
anni di carriera. Comunque, certo, cioè, anche lì le carriere veramente lunghe sono eccezioni. Però sì.
Secondo me devi sommare le due cose. Cioè il fatto comunque di non aver avuto i guadagni, perché adesso sai, con i guadagni che hai adesso, al netto di magari avere situazioni particolari in cui se anche guadagni tanto spendi talmente tanto che devi continuare a guadagnare per non saltare per aria, sappiamo la statistica di quanti giocatori NFL saltino per aria dopo 5 anni, che è altissimo. Però adesso è un pelino più facile tirarsi indietro, Joe, anche con la consapevolezza. Allora anche con la consapevolezza magari sapevi che non potevi andare a fare altro e quindi finché riuscivi giocavi. Cioè secondo me si combinano le due cose. Sicuramente ai tempi non c'era quella consapevolezza che c'è oggi, perché non c'erano gli studi, gran parte degli studi erano nascosti, cioè non c'erano proprio e sono arrivati dopo. Se si somma tutto si può arrivare a spiegare, ma non è, ripeto, non è facile, perché se mettiamo insieme le cose abbiamo visto che più o meno non è che siano così diversi i tempi a livello di talento, a livello di capacità, di qualità. Bisogna andare proprio a limare i dettagli e probabilmente rassegnarsi al fatto che ci siano carriere straordinarie che capitano e poi non è più facile rivederle. Fitzgerald avete fatto un caso secondo me esemplare. È chiaro che se avesse giocato per 15 anni con Kurt Warner probabilmente il record l'avrebbe pure battuto. Dopo Joe Montana è arrivato Steve Young, poi è andato a giocare ai Raiders, ha trovato 2 stagioni di Gannon che penso che neanche la mamma di Gannon pensasse potesse farle quando era a Minneapolis,
ma neanche Gannon stesso,
quindi è anche un po' il contesto clamorosamente unico in cui si è trovato Jerry Rice.
Però comunque la consapevolezza, cioè quando hai un Megatron davanti che ha settato il precedente, secondo me non è che lo imiti, perché comunque Megatron è unico e tutto quello che vuoi, ogni giocatore ha le sue ambizioni sportive, economiche e ambizioni anche dopo il football. Però c'è comunque un esempio di uno che ha detto: so benissimo cosa fa questo sport, basta, perché ogni volta che cado a terra il cervello si muove nella scatola cranica. Cioè, questo comunque 20 anni fa potevano immaginarselo, perché magari avevano mal di testa per 2 giorni dopo la partita, però non avevano gli studi davanti, non avevano i casi come quelli di Hernandez, Junior Seau, oppure anche Antonio Brown, perché comunque immagino che uno della mia età vede che è successo qualcosa, cioè per quanto sia diventato un meme, vede che è successo qualcosa Antonio Brown, che non è motivabile con il fatto che sia scoglione.
Vincent Jackson, uno di cui non si parla mai, ma insomma... altro giocatore.
Cioè, per esempio, una cosa che fa veramente impressione è che in tutto ciò parliamo di Mike Evans, che è quello, è mister consistenza, 1000 yard ogni anno, 10 anni, compirà 31 anni ad agosto e ha appena rinnovato il contratto, e il ragionamento giusto, cioè giusto e legittimo che abbiamo fatto tutti è: dai che finisce la carriera a Tampa, dopo un biennale firmato a 30 anni, cioè finirà la carriera a 32 anni e mezzo, che magari non la finisce, forse no, forse sì, chi lo sa, però comunque superati i 30 si è già in clima di sì, altri 2-3 anni, cioè Rice ha giocato fino a 42, i 30 anni per lui erano tipo neanche metà carriera.
E vabbè, dai,
è lo stesso discorso per cui escludiamo, cioè per cui stiamo praticamente escludendo dall'equazione quello che per produzione, per volume di produzione, è quello che tutti quanti danno come quello che può arrivare più in alto, che è Tyreek Hill. Ma Tyreek Hill a 1500 yard all'anno, Tyreek Hill compie già 30, e quanti anni di carriera diamo ancora a Tyreek Hill?
Io ho voto 4.
Però ragazzi, anche lì secondo me c'è una grossa differenza, cioè come specimen, qui vado un po' sul... Allora, Tyreek Hill, il suo gioco è basato, non dico esclusivamente, ma prevalentemente sulla velocità. È chiaro che a 36-37 anni non ci può arrivare con la velocità che ha a 27-28-30 anni. E quindi anche in quello Jerry Rice è stato unico, nel senso che è un giocatore che basava la sua forza non tanto sulla velocità, ma sulla capacità di separarsi correndo le tracce in modo divino, con due mani incredibili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche in quel senso, se vogliamo cercare qualcuno che possa arrivare a quel tipo di giocatore, a quel tipo di record, non puoi prendere Calvin Johnson, perché Calvin Johnson è come Gronkowski, cioè un giocatore che fa della sua forza fisica, del suo strapotere fisico, la sua qualità più evidente, ma quei giocatori non possono durare tanto, perché con le botte che prendono è come chiedere a Shaq di giocare fino a 40 anni, non può giocare Shaq fino a 40 anni col tipo di gioco che fa, e Gronkowski e Calvin Johnson uguale, sono troppo usuranti. È troppo usurante il loro modo di giocare per chiedergli quel tipo di sforzo, senza contare che Calvin Johnson aveva un esempio di uno che si era stufato di giocare nella squadra in cui giocava lui prima, e quindi aveva già tracciato il solco, cioè smetti presto, oltre che per i problemi fisici, anche perché comunque ti sei stancato e visto che non puoi andare da nessuna parte hai deciso che... Ma comunque secondo me bisognerebbe, diciamo, trovare un giocatore che come Jerry Rice, e qui mi viene in mente proprio Justin Jefferson, per come è partito, però anche lì, sai, sì, sarebbe stato possibile, ma adesso giochi senza quarterback per un anno, due anni, tre anni, magari salti una stagione, diventa complicata. Cioè, deve essere proprio la tempesta perfetta per fare quel record. E Rice l'ha cavalcata.
Secondo me c'è un altro problema, che cornerback non è questione di valutare più forti o meno forti, perché secondo me il livello... Talento ce n'era sicuramente tantissimo all'epoca, ce n'è ora, ce ne sarà. E la velocità dei cornerback, nel senso che le prestazioni di velocità di un qualunque ricevitore a 35 anni non possono competere con un cornerback di 23, perché va troppo veloce, e quindi diventerebbe solo più un ricevitore che deve fare della perfezione tecnica e di route running e quant'altro, ma non può più contare su una separazione dovuta, non dico la velocità, ma permette in quel caso al difensore anche di sbagliare, abboccare alla finta e recuperare, perché ormai sono delle schegge. Cioè, a me è impressionato vedere i cornerback che hanno più di 4,50 sulle 40 yard, sono lenti. E drammaticamente, quando guardi i filmati e li vedi contro i wide receiver più veloci che escono dal college, non reggono. A me è impressionato tantissimo, studiando in questi giorni le varie scelte del draft, vedere cornerback di 4,50, 4,55 che palesemente reggono per qualche yard, ma se il lancio è oltre le 25 non hanno nessuna chance di restare attaccati al ricevitore, ovviamente un ricevitore veloce.
Va bene, bello, 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 bello. Mi piacciono queste puntate filosofiche.
Scusi, direttore, prego, cioè, prego. In tema di filosofia, perché adesso io non ricordo la domanda del nostro amico, ma non ci ha chiesto perché gli all-time leader per quanto riguarda le corse o i Russell da Dunston di una generazione fa. Ce l'ha chiesto, cioè, è proprio così scontata la risposta.
Beh, perché,
È che i nostri amici non ci vedono, ma stiamo tutti sorridendo e sorridendo.
Dillo te.
Cosa devo dire? Stiamo sorridendo e sogghignando.
Ok, perfetto. Sogghignatori su Educational Channel. Però continua il nostro Golden Boy Lepre e ci chiede qua...
Continua.
Ci chiede... quali tra i quattro record che adesso vi elenco hanno la possibilità di essere battuti? Non vale rispondere nessuno, cioè vale ma argomentando, dai. Allora, dai, delle yard su ricezione, le 22.885 di Jerry Rice abbiamo già parlato, quindi non ne parliamo più. Rimaniamo sempre su ricezione. Jerry Rice ha... non so perché ce l'ha sempre lui questo record, sarà tutto un magna magna, anche il record di touchdown ricevuti con 197. Davanti Adams, per quelli di attività, è il più vicino a 95, cioè 102 in meno.
Sì, scusa, 197 a 95.
In attività, il secondo comunque Randy Mosca
no, sì, in attività
è comunque 40 touchdown dietro, 156, cioè per far capire
la distanza con Moss la ricordo.
E allora è ovvio che la risposta su questa domanda vale quella che abbiamo detto prima sullo yard di ricezione. No, nessuno potrà mai arrivare a centro. Allora, nessuno nell'era moderna, guarda che bravo che sono, potrà mai arrivare a 197 yard. Dai, qua non credo neanche ci sia molto da discutere.
A
ragazzi.
197 touchdown,
sì, scusami, credo non ci sia neanche da discutere su questo. Cioè, una cifra talmente fuori da ogni logica vuol dire fare 20 touchdown all'anno per 10 anni. Cioè, non discutiamo. Invece,
io stavo pensando al fatto che di quelli in attività il primo è Adams, e quindi non si può non dire Adams davanti di tutti quanti.
Invece, secondo voi.
Scusatemi, non si poteva non dire.
No.
Scusate, chiedo scusa.
Invece, per le yard su corsa, finora abbiamo parlato di passaggi. Emmitt Smith è a 18.350, il secondo Walter Payton 16.700. Sto guardando, sì, 15 anni Emmitt Smith, 13 anni Walter Payton, sono anche lì come anni giocati. Il primo in attivo, poi c'è Frank Gordon.
No, io volevo spezzare, non so che cosa stai per chiedere, però
spezzi
il discorso che si faceva prima dei record all time, del perché e per come, ecco, secondo me, in tutte e due le classifiche nelle quali valgono tutti quanti i discorsi della modifica del gioco, delle cose che non è cambiate, specialmente per i record all time sulle yard corse, cioè l'evoluzione drammatica che ha subito il gioco, è, cioè, l'anomalia storica è Frank Gore.
Grande.
Che ha giocato in un'epoca in cui il running game andava già declinando e con una longevità fuori dal comune, perché c'è tutti quanti, abbiamo negli ultimi anni di carriera abbiamo tifato tutti quanti per lui, perché continuasse, perché facesse andasse avanti. C'era un momento in cui si è perfino temuto, sperato, mettiamole, che riuscisse ad arrivare a giocare con suo figlio, che è entrato in Lega quest'anno, tra l'altro scelto da nessuno, lo dice, vabbè, no. Però Frank Gore è stata la vera anomalia, cioè, mi piace evidenziare questa cosa, che ancora più di quello che ha fatto Rice, ancora più quello che ha fatto Smith, secondo me le 16.000 yard di carriera di Frank Gore sono una cosa senza termini di paragone.
Una cosa che vi ho notato fuori onda è che il primo contemporaneo in classifica, Derrick Henry, ne ha 9.500, cioè ne ha la metà di Emmy Smith, avendo giocato 8 stagioni.
E parliamo di Derrick Henry.
Emmy Smith, cioè, ne ha giocate 15, diciamo la metà.
Quello nel panorama attuale, considerato da tutti il più forte, il migliore, il toro, quello che faceva cose che gli altri non potevano fare.
È devastante, cioè qui è ancora quel discorso che abbiamo fatto sulle yard sul passaggio, qua si amplifica in maniera incredibile, cioè è inutile star là, cioè Derrick Henry 36esimo, Ezekiel Elliott 40esimo, e poi dobbiamo scendere al 77 con Latavius Murray, cioè
è il terzo Latavius Murray, è il terzo in attività da Latavius Murray, sì, dopo Zeke.
Sì, sì.
Minchia.
Cioè, di quelli in attività, l'unico che può essere ancora visto nella parte, diciamo così, non dico crescente, ma perlomeno non calante della carriera, secondo me è Nick Chubb.
Che ne ha 6.000.
Esatto, parla che c'è l'infortunio. Che c'è, che ne ha 6.500. Altrimenti scendo alle 6.100 di Christian McCaffrey.
Ma non.
Allora.
No.
Cioè. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, secondo me, se ci sono dei record
la cosa.
Nella storia NFL, ma nella storia che non saranno mai, mai, mai toccati, sono quelli di Emmitt Smith.
Sì, non...
Mai.
Però, quello rushing TD, la risposta che ho dovuto dare a. Quali di questi record è battibile? Nessuno, avrei detto, ma dato che il direttore ci ha vietato, quello di rushing TD di Emmitt Smith, ok che ai tempi moderni il running back estinto più i dinosauri, questo quell'altro, però Tomlinson non troppo tempo fa è andato veramente vicino, e per
McCaffrey, troppo tempo fa sono 13 anni fa, Mattia,
ormai
la considero ancora cioè
è un po' che vincevo il fantasy con Tomlinson.
Sì, oddio, era abbastanza scandaloso quegli anni lì aver Tomlinson, perché ti faceva minimo 15 rushing TD. Però adesso
pensa che ho fatto un anno e avevo Tomlinson e Priestos.
Potevi mettere anche me come ricevitore, ce la facevi lo stesso. No, però no,
comunque dei contemporanei, cioè torniamo sempre a Derrick Henry che è a 90,
no, ma
contro 164.
Se penso, cioè adesso lui no, perché comunque avanti è relativamente avanti con gli anni, ma McCaffrey a San Francisco, pensiamo al record quello dei touchdown di partite consecutive con rushing, con un TD, ci ha dimostrato che una squadra con una certa filosofia, pur passando tanto quello che vuoi, puoi fare i 15 touchdown a stagione, e lì serve, cioè ne parlo come fosse facile, come fosse qualcosa proprio questa giù da 15 touchdown.
McCaffrey quanto è? Dov'è McCaffrey? Dov'è? È la Madonna.
Ma io sono d'accordo. Io sono,
cioè,
d'accordo.
15 touchdown a stagione, cioè sono 30, 60, 4 anni per farne 60. E 4 anni per farne 4 anni a 15 a stagione per farne 60, arrivare a 110 contro 164. Quindi devi farne altri 8 anni a 15 touchdown.
Sì, sì.
Però,
sì.
Mamma, cioè, mia. L'anno scorso quanti ne ha fatti sto qua?
No, ma secondo me bisogna ragionare in maniera diversa, nel senso, anch'io sono d'accordo, se dovessi scommettere su una qualche statistica dovrei prendere rushing TD, ma per un motivo: che nasca un giocatore che situazionale, non che faccia tantissime yard, ma che sia devastante e giochi in una squadra devastante sul prendere le 3-4 yard a ridosso delle zone, per cui ci arrivi con i passaggi, arrivi lì, una squadra che abbia una linea offensiva, un sistema di gioco tale per cui con stile veramente touch push all'ennesima potenza, dei bestioni pazzeschi, nati per far quello, con un running back pazzesco che è nato per far quello, che ogni volta riesce a sfondare. E questa roba si ripete per 10 anni, che esatto, è quella la è cosa ecco, più incredibile.
Allora,
senza
questo,
che
è,
nessuno
questo è
trovi
vero
la contromossa.
Questo è vero, però allora entra in campo anche un altro discorso che non abbiamo fatto finora, che è quello: ma oggi, nell'NFL di oggi, c'è una squadra che dura 10 anni, una cosa, sempre a un livello tale delle cose, cioè no, le dinastie?
Servirebbe running back 1, i francesi running back dei Chiefs, sarebbe l'unico che può farlo, però qua si è imbattuto in un nome interessante, che è un nome inaspettato, Josh Allen. Ha fatto 15 touchdown di corsa l'anno scorso e non ti fa le corse a 40 yard.
No, entra lo so nelle statistiche di rap.
Sì,
ah no, ma è rushing TD, giusto?
Sì, c'entrerà. Sì, però sì, se Buffalo avesse un Marshawn Lynch, un running back proprio letale sulle situazioni corto yardaggio, anche un LeGarrette Blount che a New England mi sa aveva fatto un anno a 18 touchdown.
Tecnicamente Buffalo ce l'aveva un Marshawn Lynch.
Tecnicamente è vero. No, però se non pensiamo a James Cook, un running back così è giovane, siamo magari fra 2 anni lo mandano via. Se tutti quelle...
E quello è il problema. Fra 2 anni lo mandano via.
Fa touchdown a 2 yard, Josh Allen, non fai touchdown le scampagnate da 50. Sì, l'ha fatta per off contro Pittsburgh, però i suoi touchdown sono first and goal sulle due, parte va dentro. Se una squadra del genere avesse come quarterback Eli Manning e avesse quell'efficienza lì, è un running back uno indiscutibile, no che ti metti Latavius Murray, Ty Johnson e tiri fuori James Cook, e lo so bene che c'avevo il fantasy e quante bestemmie, quello ti può fare stagioni a 18 TD. Poi è chiaro che la stagione a 18 TD per un running back, per battere il record di Rice, hai bisogno di stagioni a 18 TD che sono già impossibili, tra virgolette, per 9 anni, è un running back 9 anni, cioè adesso
l'ha fatta,
parliamo...
l'ha fatta Mostert quest'anno e si è trattato di un'anomalia storica.
Esatto, esatto, cioè, e Mostert c'aveva il talento per l'infortunio, perché poi cioè, si lograno in fretta, e comunque è anche difficile pensare che una squadra nel 2023-24 ti tenga il running back 9 anni. Perché comunque adesso noi...
Ma quando mai?
No, cioè, ma non un running back che gioca sempre. Io mi immagino un running
sì,
back...
Sì, ma neanche lo tiri a contratto.
Quella situazione.
Ma quando mai tieni un running back in contratto 9 anni?
Più che altro,
cioè,
che non ti basta
il primo contratto, poi lo scarti e prendi un altro rookie.
Nel senso, magari uno devastante che accetta anche poco perché lui entra solo in quella condizione. Magari uno che pesa 150 kg ed è devastante. Il problema è che davanti anche bisogno di gente devastante e quella la paghi. Per
sì,
cui magari
il problema è Giorgio, che il discorso accetta anche poco.
No, cioè ti faccio 15 touchdown all'anno, mi paghi. Cioè,
ma magari fai 15 touchdown all'anno, ma all'anno arrivi a fare 300 yard.
Ok, ma ti ho fatto 15 touchdown all'anno, sono un arco.
Ma non sempre per merito tuo, cioè nel senso...
No, ho capito, però entra il discorso, cioè sono qua, io non è che sono qua per farti qui, io sono qua per essere pagato. Quello cioè sì, quello è il discorso del fatto del accetta anche poco, è difficile, cioè secondo me, allora, se vogliamo dirla tutta, probabilmente c'è anche una visione meno... romantica e più professionistica dello sport di come c'era una volta. Questo non lo so, cioè è un'ipotesi, ma magari una volta comunque considerato che non è che girassero i soldi che girano adesso, c'era adesso i giovani sono già professionisti, escono dal college pronti per il professionismo, per i soldi, per quanto, cioè, la cosa è quella. Poi se sono bravi arriva anche la gloria, ma prima di tutto è un freddo business. Non mi ricordo chi l'ha detta questa cosa.
Boh, potrei avere una soluzione.
Vai.
A patto che Goodell e chi di dovere non tocchi la regola su Tush Push, a patto che abbia una carriera sana, Hurts negli ultimi 3 anni ha fatto 38 touchdown di corsa, e vabbè, 38 touchdown di corsa in 3 anni sono 12.7 a stagione, che si concretamente sono 13 touchdown, cioè questo numero di touchdown per 13 stagioni. 16 stagioni per un quarterback non sono impossibili, c'è da uno sperare che resti integro, due che resti titolare e tre che non tocchino che non
E
modifichino
qua.
regole.
E 4 e 4 che il nuovo centro degli Eagles la voglia giocare.
Bravo, sì,
Bravo.
Ricordo che gli
No,
tengano la linea in grado di
le
farlo come
parole,
non la fa
no,
nessun altro.
attenzione, le parole di Kelsey dopo il ritiro non sono molto lungimiranti su quell'azione,
No, no.
eh. Poi lui ha detto che era bella, che gli piaceva, lo faceva, ma ha detto che c'era un prezzo fisico da pagare non da poco, per la sua posizione. Quindi, insomma, bisogna vedere. Oppure bisogna fare come, credo, vado qua veramente a memoria, io che non ne ho, Jerome Bettis che in una partita
Sì.
corse 4 volte per 3 yard con 3 touchdown. Bellissimo. Per ritornare al discorso di prima. Va bene, dai. Ringraziamo Golden Boy Lepre per averci offerto 50 minuti di trasmissione. Non state più sentendo Alessandro, no, che è tornato telefonicamente perché il suo computer ha deciso, no, il computer di Alessandro ha deciso che senza hard disk non può funzionare.
Questi computer moderni, secondo me, ha una protesta tipo i giocatori moderni di oggi. Una volta,
No doubt.
esatto.
Ci chiediamo perché voglia l'hard disk il suo computer, ma va bene, dai. Allora, prima di Ask Disturbo, facciamo il nostro solito panorama sulla Italia Football League, il massimo campionato di football italiano. È stato un weekend incredibile, week 9. Davvero, è successo di tutto sui campi. Cominciamo dalle due partite con i risultati, diciamo, più scontati. I Guelfi Firenze espugnano il Vigorelli di Milano battendo i Rhinos per 54-12. Il punteggio vi dice tutto sull'andamento della partita. E i Marines Lazio hanno battuto i Jaguari Torino 37-15. Anche qua un punteggio che dice molto sull'andamento della partita. Cosa ne vogliono dire questi due risultati? Detto brevemente, Jaguari Torino e Rhinos Milano sono. I Jaguari Torino sono eliminati dalla corsa playoff. I Rhinos Milano sono praticamente eliminati. Non è matematica la loro eliminazione, però. Servono davvero degli incastri incredibili di risultati. Mentre invece le due partite più belle forse di tutta la stagione, a Parma, i Frogs Legnano hanno battuto i campioni in carica Panthers Parma 50-55 in una partita bellissima. Non entro in discorso, ah, ma cos'è, basket, 100 punti o le football, non me ne frega nulla. È stata una partita stupenda. La coppia Salum Sisic Giuseppi dei Frogs Legnano ha fatto vedere i sorci verdi ai Panthers Parma, ma vorrei citare nei Frogs Alessandro Zarbo, chiamiamolo il secondo quarterback dei legnanesi, ma che gioca molto per dare un po' di pausa a Salum, o quando Salum è schierato come ricevitore o come running back. Salum domenica ha avuto yard su passaggio, yard su corsa, yard su ricezione e anche un touchdown su ricezione su passaggio di Alessandro Zarbo, che ha fatto anche un'esperienza nell'NFL Academy di Londra. Quindi molto bravo Zarbo, molto bravi Frogs che hanno vinto in rimonta segnando il touchdown della vittoria poco meno di 1 minuto alla fine dell'incontro. E sono la vera rivelazione di questo campionato. Bravi, 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 meritano davvero il mio e il nostro applauso per la stagione che stiamo facendo. Frogs poi reduci da una sconfitta, quella inaspettata, a Roma settimana scorsa contro i Marines Lazio per 34-33. Quindi insomma hanno dimostrato anche una forza di testa incredibile. Nel big match invece della domenica, gli Scorpions Varese battono i Dolphins Ancona 21-20, con la partita che, come potete notare, è stata vinta, hanno visto le difese come protagonisti, visti i pochi punti segnati. Ryan Griffin, l'ex quarterback NFL degli Scorpions Varese, ha subito, mi pare, i primi intercetti della stagione in Italia. I Dolphins sono rimasti in partita fino all'ultimo, ma non sono riusciti ad avere il guizzo finale per portare a casa i 3 punti e anche la prima sconfitta. Per chi fosse abbonato a DAZN, anche al piano base, può rivedere le due partite. Sono su DAZN e ve le consiglio, guardate, ma andate avanti veloce nei momenti di pausa, ma vanno assolutamente riviste. La classifica: Scorpion 6-0, Guelfi e Dolphins 5-1, Panthers 3-3, Marines 3-4, Frogs 3-4, e qua si chiudono per adesso le 6 qualificate playoff. Jaguari 2-5 e sono eliminati, perché andando a pari merito con Frogs o con Marines comunque avrebbero perso lo scontro diretto. Rhinos 2-5 e anche qui dovrebbero vincere l'ultima e poi avere combinazioni favorevoli. Warriors 0-6. Non si giocherà settimana prossima perché c'è il bye week con la partita dei Guelfi nella Central European Football League contro i Danube Dragons, mi pare sabato o domenica, non ricordo, comunque è quello l'appuntamento importante del weekend perché il campionato di prima divisione o IFL riposerà. Quindi questo è il panorama. Abbiamo una domanda di Paolo Regoli che ci parla dell'equilibrio, ed effettivamente sì Paolo, un campionato così equilibrato non lo vedevamo da tanti anni. Io credo che lui chiede qual è il motivo di questo equilibrio che non si era visto in passato. Credo che sia salito molto il livello dei giocatori italiani, che ci sia stato un equilibrio con un po' di movimenti di mercato e soprattutto squadre come gli Scorpions, oltre ad avere un nucleo di giocatori italiani forte, hanno azzeccato gli americani perché i fratelli Griffin stanno facendo la differenza e hanno un head coach che è Holt, che fa la differenza, proprio quando dicevo detto le fa la differenza. Stesso discorso per i Frogs. I Frogs sono più o meno la squadra che l'anno scorso aveva perso praticamente tutti o tutte, però hanno creduto sul gruppo di italiani, li hanno fatti crescere un altro, hanno fatto qualche piccola aggiunta, hanno perso qualche giocatore, hanno fatto qualche piccola aggiunta, hanno confermato Salum, hanno trovato un Guiseppi che non è al nostro livello, ve lo dico, dopo averlo visto domenica a Parma, non è un giocatore a livello italiano, è nettamente superiore, e questo ragazzo ha fatto una precisa NFL, non ha giocato nella NFL, giusto per dircelo, però è un marziano rispetto ai nostri, quindi credo che sia stato generalmente il livello dei giocatori italiani. Gli allenatori hanno messo qualcosa in più e questo ha portato a questo bellissimo equilibrio, e davvero, che come scrivi te, rende il campionato veramente veramente piacevole da seguire. Quindi questa è la situazione dell'IFL. Settimana prossima non ne parleremo, faremo il preview della settimana perché non si giocherà, e quindi week di riposo. È nel momento di Ask Disturbo.
Ask Disturbo, tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Cominciamo con la prima domanda di Dante. Esiste una pubblicazione, un sito internet dove trovare le caratteristiche, soprattutto tattiche, di tutti gli head coach, offensivi coordinator, difensivi coordinator dell'NFL? Guarda, Dante, io adesso lo chiedo anche agli amici, io non lo conosco. Ma non solo non lo conosco, non ne ho mai sentito parlare, non ne ho mai letto qualcosa. Adesso chiedo se qualcuno dei presenti magari ha per sotto mano qualcosa di sul genere. Lui fa un esempio, come il PFF per i giocatori, no? Dove si analizzano i giocatori, statistiche e tutto. Voi avete in mente qualcosa?
No, non ho in mente niente, e trovo anche, mi viene da notare, che l'operato degli allenatori sia molto meno statisticabile di quanto invece avviene per i giocatori. I giocatori sono in campo, tirano, lanciano, corrono, completano passaggi, sbagliano passaggi, fanno intercetti, fanno tackle, eccetera. Gli allenatori non fanno nulla di tutto ciò. Cioè, quantificare e misurare il lavoro di un allenatore e di uno staff e quant'altro è molto più difficile, per non dire impossibile. Quindi oltre a non sapere nulla, mi viene difficile pensare che esista qualcosa. Se parliamo di qualcosa più sul qualitativo, meno sul quantitativo, di nuovo non mi viene in mente nulla, e trovo che sia altrettanto difficile, proprio perché, cioè, come ad esempio, chiaramente Giovanni sa benissimo perché c'è passato eccetera, ma il lavoro di un allenatore non è solo la partita, è tutto quello che succede durante la settimana, è l'impostazione delle filosofie di gioco, è la cosa, e sono anche aspetti che non si conoscono, tante volte poi probabilmente gli allenatori non hanno neanche piacere che vengano divulgate, cose del genere. Secondo me siamo ai limiti dell'impossibile.
Poi cambia anche da anno in anno, nel senso che comunque non è che l'allenatore mantiene sempre fisso, vabbè, certo, il suo credo, quindi anche fare una guida dove dire questo difende solo a zona, questo solo a uomo, non è vero neanche nella stessa partita, perché uno dipende dai giocatori che ha, due dalle situazioni, è veramente molto difficile. Poi sicuramente andando a leggere le analisi sul singolo allenatore, ti dice in quell'ambiente mediamente qual è il suo credo. C'è l'allenatore che fa ruotare di più gli uomini, quello che li fa ruotare di meno. Poi subentra anche il discorso degli assistenti. Nel momento in cui tu hai un capo allenatore, vediamo un esempio banalissimo, i San Francisco 49ers. Shanahan ha un credo difensivo ben preciso, Wicks è stato fatto fuori fondamentalmente perché non si è adeguato a quel credo, punto. E aveva uno stile diverso, gli hanno chiesto di adeguarsi, ci ha provato, ha detto che ci avrebbe fatta, non ce l'ha fatta, un po' ci ha provato, un po' no, insomma voleva aggiungere qualcosa di suo, è andato tutto male. E come lo fai a fare una valutazione di Wicks? Qual è il suo stile? E il suo stile nel momento in cui va da Shanahan deve essere quasi interamente quello del capo allenatore, se no come è successo vai via. Quindi non credo proprio sia possibile.
Però facciamo così, nel caso che qualche ascoltatore ci seguisse, la chat Telegram è a disposizione, se
noi saremmo lieti di scoprire questo,
assolutamente sarebbe utile anche a noi. Allora, accidenti, continuiamo con Giovanni P. Quando si valutano le yard nei passaggi, le yard half catch vengono comunque sette al cubi? Sì Giovanni, perché diciamo che le yard after catch sono un'ulteriore statistica che fai di un passaggio. Il passaggio nasce da quando la palla arriva, parte dalle mani del QB, a quando l'azione finisce dopo il completo. Qual è l'azione di passaggio? E poi abbiamo la possibilità di sapere anche quante yard sono state corse dopo la ricezione, però è un qualcosa in più che non... Che statisticamente esiste ma non fa parte dell'azione di passaggio, che nasce, ripeto, quando la palla lascia le mani del quarterback e finisce al termine dell'azione dopo la ricezione, contando poi che le yard si contano non da dove è partito il pallone ma dalla linea di scrimmage, anche quello è importante da dire. Ultima domanda, Gianfri, quale squadra secondo voi si è mossa meglio per affrontare la stagione con le nuove regole sul kick-off, sia come kicker che come specialisti dedicati? Non lo so, proprio io sono una capra in off-season, lo ammetto.
Vai Mattia.
Allora, lui menziona anche i Gunner, e qua ti dico democristianamente che non so rispondere, perché noi abbiamo un'idea di Gunner.
Però no, nel nuovo kickoff il Gunner non c'è più.
Infatti. Cioè, non sappiamo chi.
Perché partono.
Utilizzeranno.
Partono tutti dal.
Sì, tranne due per chi riceve, gli altri 9, gli altri 8 sono uno di fronte. Cioè, 10 sono di fronte all'altro.
Cioè, il Gunner adesso c'è solo nei punt e la risposta è sempre la stessa ed è Matthew Slater. Gli direi, sei ritirato? Sì, fa stesso. Rimane comunque il miglior gunner che di sempre, fa 10 anni sarà ancora il miglior gunner in attività nella NFL anche se sarà ritirato. Mentre comunque per quanto riguarda gli specialisti è difficile valutare, perché potrei dirti Cordarrelle Patterson, quello con il miglior curriculum, è comunque come numeri, ha numeri storici, no? Stratosfera di Devin Hester, però è uno dei migliori di sempre, però comunque avanti con gli anni. Ma ho notato in generale tanti movimenti in entrata delle squadre, per esempio Baltimore ha preso Dionte Arti, che era l'anno scorso a Buffalo, ed è un buonissimo kickoff returner. Diciamo che adesso il posto a roster del kickoff returner è un posto a roster più a sé stante, non è il running back che magari sa anche riportare i kickoff perché il college li ha portati, no, prendi lo specialista. E le nuove regole hanno creato 32 circa nuovi posti di lavoro, perché non è più un qualcosa, un più del 53esimo giocatore a roster, dici sì dai, lo teniamo perché sa anche riportare i calci se serve, perché adesso, cioè, mi immagino che i Chiefs, il rugbista, come si chiama, Rhys Zemmitt, lo useranno su quelle situazioni che sono situazioni
per cui ci sono state parole di elogio di Andy Reid in questi ultimi giorni.
Madonna. Beh, ci ha svenato anche un bel po' di soldi,
ne hanno trovato un altro.
Allora, se posso dire la mia, secondo me le nuove regole sul kickoff creeranno tre tipi di posti di lavoro, cioè voglio dire, non sono posti di lavoro ex novo, gente che probabilmente è già a roster, cioè, ma le figure, chiamiamole nuove, secondo me sono, la prima è un kicker preciso, un kicker che sa perfettamente dove deve calciare la palla, che sa raggiungere le distanze che deve raggiungere e sa dove la vuole mettere. Ce ne sono in giro, ce n'è più di qualcuno, non è una cosa nuova, però diventerà ancora più fondamentale, visto che la zona nella quale indirizzarla adesso è ben delimitata, non che prima non lo fosse, non che
adesso
prima
la penalità fosse, perché se calci direttamente le zone è molto maggiore.
Esatto. La seconda, un ritornatore che sappia saltare una linea di blocchi, perché quello è quello che si troverà davanti. Allora, prima il ritornatore doveva essere uno veloce a individuare il buco, trovare la traiettoria e entrarci e evitare i contatti e muoversi e saltare di qua e di là evitando quelli che gli correvano addosso. Adesso tutto questo non c'è più. Adesso ci sarà una linea di bloccaggio che uno veloce a trovare il buco e a saltare e partire via diretto non lo prendi più. Non perché io porto questa maglia che porto, ma Miami, che ha a roster un Devon Achane, un Tyreek Hill, un Jalen Waddle, adesso anche un Jalen Wright. Allora, un Tyreek Hill non lo avresti mai rischiato su un ritorno di kickoff prima, perché arrivava la gente addosso a tutta e rischiavi veramente di farti male. Qui si tratta di saltare una linea di blocco. Non dico che giocherà Tyreek Hill ritornatore, non succederà, però è un concetto diverso. Non è più un giocatore che deve schivare le pallottole fino alla fine, è un giocatore che deve saltare una linea e volare più veloce degli altri. E il terzo tipo di personaggio che diventerà fondamentale sono quelli che devono essere bravi ad aprire buchi. Cioè, io negli special team, in questa linea schierata su due linee contrastanti, ci devo mettere gente che sappia aprire buchi, che sa creare i buchi e mantenerli il tempo necessario che qualcuno ci si infili. Quale squadra lo ha fatto? Giovanni, già, che non mi ricordo chi ha fatto la domanda. Bella domanda, cioè, io ti posso dire che squadre che hanno già a roster queste persone qui saranno ben posizionate. Sicuramente ci sarà un bel lavoro per gli special team coordinator in questo off-season, perché si tratta di reinventare tutto e trovare le persone giuste al posto giusto. Io puntate fa ho fatto una bold che confermerò la prima puntata del pronostico. Io mi aspetto almeno tre ritorni in touchdown da kickoff nella prima giornata, almeno
tre?
Almeno mi pare di aver detto anche quattro, non mi ricordo, andremo a ripescare.
La riascolteremo, torniamo indietro a riguardarla. Io aggiungo che secondo me il primo mese non sarà statisticamente significativo perché poi si adattano, cioè il primo mese sarà baraonda, succederà di tutto nel bene e nel male, perché poi succederà di tutto anche nel male, vedremo delle peggio porcherie, gente spianata al suolo che non ha capito dove deve andare.
Giorgio, e io aggiungo che mi aspetto che dopo la mia bold, alla prima settimana di waivers in tutte le leghe di fantasy si scatenerà la caccia a quelli che ritornano nei party,
vero, ci sta. E soprattutto a me fa ridere perché, ad esempio, si legge, se uno va a cercare migliore ritornatore per quest'anno previsto, quasi tutti i siti mettevano Xavier Worthy. Perché? Perché era più veloce. perché si ragionava ovviamente col vecchio metodo, ma vedi già che i Chiefs vanno a pensare invece a Rhys Zammit, nonostante poi lo Xavier Worthy ce l'abbiano. E quindi ti fa capire che giornalisti, tifosi, non addetti ai lavori, stanno ragionando ancora col vecchio metodo,
sì.
Ma le squadre stanno già ragionando col nuovo metodo e noi non siamo ancora proiettati su quel metodo. Ma io due nomi voglio farli, perché uno preso al primo giro, che è la Jet, che è bravissimo, velocissimo,
ma soprattutto,
esatto, ha le movenze giuste, secondo me. E lui è stato appunto Carolina Panthers, ultima scelta del primo giro. E uno che invece è stato preso per quello, che è stato undrafted, che è Griffin dei Raiders, l'Ideatric Griffin. Chi cazzo gli ha dato sto nome, poi me lo dovrà spiegare. Comunque, vabbè. E questo qua nel 2022 era stato il migliore nei ritorni, 30,8 yard. Io non so se i Raiders, perché non l'ho mai visto giocare, quindi non ne ho la più pallida idea, se i Raiders l'abbiano preso già vedendolo in prospettiva per il nuovo, oppure perché si sono fermati a ragionare sul vecchio. Conoscendo i Raiders, penso la seconda.
Esatto.
Faccio un nome anch'io.
Facci.
Justin Fields. Perché ho sentito che gli faranno ritornare i calci e mi ha fatto molto sorridere sta cosa, quindi facciamo una bella bold anch'io.
Va bene, dai, chiudiamo Aschi Disturbo e chiudiamo anche questa decima puntata ufficio di 2024, scusate, il Disturbo. Gli appuntamenti che abbiamo in giro: è già online Cul Bueno, in cui Rizzotto e soci parlano di
tutti i
giocatori presi al draft. Tutti.
Ma non solo di quelli presi al draft, anche di quelli invitati al camp senza contratto. C'è puntatona, ragazzi.
Cioè, proprio tutti, di tutti. Poi giovedì,
cose mai viste.
Esatto, giovedì esce podcast verso dopo il draft, vabbè, con l'analisi dei giri che non sono il primo, che hanno già analizzato settimana scorsa. Esce anche l'ultima puntata della stagione di Scusate il College Football con le hot takes, e venerdì ci sarà The Snap dedicato alla famiglia McCaffrey. Luca Rossi ci parlerà della famiglia McCaffrey. E 1, 2, 3, 4, noi mettiamo in piedi 5 podcast questa settimana e siamo a maggio. Va bene così, dai, è sempre bello parlare di football americano. Un ringraziamento a Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi e Giorgio Prodotto che mi hanno fatto compagnia. Da Giovanni Ganci è tutto e ci sentiamo settimana prossima.